Apriamo la Bibbia che vogliamo leggere in Seconda Corinzi nel capitolo 11. Incominciamo nel primo versetto fino al 4. E vediamo Paolo quanto lui è geloso della sua Chiesa e quanto ha dovuto sopportare anche per portare avanti l'Evangelo e quanto anche si è preoccupato che la sua Chiesa mantenesse il Vangelo puro. Allora leggiamo in Seconda Corinzi, capitolo 11, dal primo versetto, che dice: Vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia. Ma sì, già mi state sopportando. Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un angelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Qui vediamo anche Paolo che come era preoccupato, perché già in quei tempi tante false dottrine sono state così date, erano contro Paolo anche. Oggi abbiamo tante dottrine, non sono quelle che forse che Paolo ha avuto, ma oggi c'è una grande confusione. E qui Paolo pensa che quando dice vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia, ma sì, e già mi state sopportando. Paolo pensa che altri possano pensare che in lui c'è della follia, della follia a portare questo nuovo Vangelo. E quindi desidera che costoro lo sopportino. Le ragioni che hanno spinto Paolo a fare questo, per proteggere i Corinzi dalla corruzione, che potrebbe derivare da falsi apostoli. Ma quello che vi voglio così mettere davanti e dobbiamo tenere molto in mente, che dice, vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che come il serpente sedusse Eva, con la sua astuzia, con le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. A me mi è sempre piaciuta quella fede semplice, pura, non che uno vada a cercare chissà cosa, perché la cosa più importante, più essenziale della fede è arrivare a Dio. Se lasciamo questo, la nostra fede non è divina, è ancora terrena. E questo è molto importante, che tanti vanno a cercare altre vie, altre strade, un altro Gesù, oppure non basta Gesù. Qui sempre nel capitolo 11, nel versetto 14, dice anche Paolo: non c'è da meravigliarsi, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Lui mette davanti, in tanti punti delle sue lettere, di stare attenti. Se la nostra visione non è su Cristo, sulla sua opera, quella deve essere ogni giorno davanti a noi. È lì che parte. È lì che Gesù apprezza, perché questo suo sacrificio valeva più di ogni altra cosa. E noi vediamo come il serpente ha, con la sua astuzia, ci ha messi anche noi in condanna. Ma anche, vogliamo anche leggere in Genesi, anche, sono pochi versetti. Genesi 3. Perché Satana lascia sempre dentro qualcosa di vero, perché è lì la sua astuzia. Non è che cancella tutto, ma nel vero introduce anche il falso. Il capitolo 3 in Genesi: il serpente, che era il più astuto di tutti gli animali dei campi, che Dio il Signore l'aveva fatto. Esso disse alla donna: come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiare e non lo toccare, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Qui vedete qua Satana, è lui che ha attaccato Eva. Lui sapeva che quell'albero era da non toccare e non da mangiare il suo frutto. Ha incominciato, ma come Dio ha detto di non mangiare i frutti di questo, dell'albero del giardino, ma ha incominciato lui per arrivare poi a ingannare, a mangiare l'albero proibito o il frutto dell'albero proibito. Questo Eva diceva che Dio gli ha detto: se lo mangiate, voi morrete. Non è che Dio, Satana non è che ha subito detto che non muoiono, ma ha detto: non morrete, ma ha detto: se lo mangiate, diventate come Dio. E ha detto anche: conoscerete il bene e il male. E qui la cosa più importante che Eva doveva così tenere a mente, che se mangiava, era la morte. Però era ingannato, se lo mangio, non interessava tanto la morte, ma di diventare come Dio. E anche adesso abbiamo tante religioni che ci inducono che non sempre Gesù è utile o per la salvezza. Ci sono anche altre strade. E abbiamo bisogno di rinfrancare la nostra fede, sempre sulla parola di Dio. E che voglio dire anche per la nostra fede, o perché possiamo continuare la nostra fede. Vogliamo leggere anche in Giovanni 3. Capitolo 1. Cominciamo dal versetto 1. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico, se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Questo è molto importante che noi constatiamo, che siamo nati dallo spirito, riconosciamo che cresciamo nello spirito, o cresciamo ancora sotto una legge? Le cose che facciamo, li facciamo perché ci dicono di non fare questo, di non fare l'altro? La conoscenza del male, abbiamo bisogno di conoscere, ma non tramite una legge arriviamo a osservare la legge. Come dice la parola in tanti punti, che dobbiamo crescere nello spirito. Se cresciamo ancora sotto una legge, lo spirito non opera, perché è ancora il nostro io che vuole camminare, che vuole osservare la legge senza lo spirito. E oggi in tanti vogliono così proseguire la loro fede ancora così, con la loro forza. In noi deve essere la volontà, il desiderio di crescere nello spirito, perché possiamo avere una natura divina, e se no rimaniamo nella natura terrena. È questo che Dio, Gesù e anche Paolo, come sostiene che dobbiamo andare avanti nella nostra fede e crescere nello Spirito. Non è sempre facile capire, Ma proviamo. Perché dice anche nella parola, siamo molto così fedeli o anche come credo, fedeli e orgogliosi anche della nostra fede, ma non vediamo la potenza di Dio che deve essere in noi. Perché le parole che noi leggiamo, quelle più essenziali, quelle più importanti, dobbiamo sperimentarle. Se non sperimentiamo, rimangono vuote. Non può operare. E quando dice Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno dei cieli. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Perché anche Nicodemo vedeva com'è possibile. Ma poi Gesù dice, bisogna che nasciate di nuovo, il vento soffia dove vuole, e tu non ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né da dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Noi non sappiamo come avviene, non vediamo. Ma sentiamo dopo, lo sentiamo che è dentro di noi, lo sentiamo che le cose difficili diventano facili. Le cose che si desiderava prima non sono più nella nostra mente, ma entrano cose nuove, cose divine. L'amore è quella cosa più difficile avere tra noi, tra le persone, in famiglia. Ma di solito è solo quello amore che in noi è egoista. Ma se l'amore di Dio è altruista, perdona. Oggi vedono l'amore quello che soddisfa se stesso, ma non quello che è l'amore per un altro. Quell'amore puro e vero non viene dall'uomo, non viene dalla sua forza. Vogliamo entrare veramente in una fede, in un credo, quello giusto, quello che ci edifica, quello che ci porta una soddisfazione. Dopo la sofferenza viene sempre la gioia. Io voglio leggere vogliamo leggere anche in Giovanni 8:43. Quando viviamo nello Spirito, le persone ci vedono. Poi uno diventa anche geloso, vuole anche lui fare questa esperienza. Gesù ha detto, noi siamo la luce del mondo, e è questo che è la luce. Quando vedono in noi una trasformazione. Le nostre parole non sono quelle del mondo, sono diverse, anche se molte volte ci prendono in giro, ma alla fine sono curiosi, vogliono anche loro, ci pensano, non subito, ma ci verranno, quando hanno provato abbastanza le cose del mondo, si ricorderanno che hanno bisogno di essere trasformati. In Giovanni 8 al 43, versetto 43, che dice: perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è di suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta la parola di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete di Dio. Qua dice: perché non comprendete il mio parlare? Molte volte non comprendiamo, ma dobbiamo incominciare a comprendere, come ho detto prima, le cose più essenziali, le cose che Dio ha piacere che noi li conosciamo. Quello che dobbiamo conoscere, la cosa principale, Cristo è tutto. Da questa verità dipende la realtà della nostra fede. Se non puoi affermare che Cristo è tutto per te, allora probabilmente non c'è e non è nulla. Ci sono persone che fanno dei figli del marito, della moglie, degli amici, del pastore, degli anziani, il loro tutto. Per quanto importanti possono essere le persone, non possono essere il nostro tutto. Per alcuni tutto è il lavoro, la macchina, il conto in banca, le faccende della vita. Certo, molte cose sono utili, ma se il tuo tutto è solo quello che è sulla terra, allora la tua condizione è disperata. Cristo è tutto per te. Fai di Cristo il tuo tutto e realizzerai il meglio della vita ora e nell'eternità. Cristo è tutto perché tu sia salvato. E dobbiamo fare attenzione a queste parole. Non c'è salvezza fuori di Cristo. E non c'è bisogno di nient'altro che di Cristo per essere salvati. Gesù nel Getsemani ha detto: Padre mio, se possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Il Padre gli stava dicendo che se non avesse bevuto il calice della sofferenza, i peccatori non avrebbero potuto essere salvati. Il Padre gli stava dicendo che se non avesse bevuto il calice della sofferenza, i peccatori non avrebbero potuto essere salvati. Allora Gesù prese quel calice e ne beve fino all'ultima goccia. Lui è tutto. Nell'opera di salvezza. Egli ha fatto tutto quanto è necessario finché tu fossi salvato. Cristo è tutto per la tua salvezza e in nessun altro è la salvezza. poiché non v'è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi abbiamo ad essere salvati. Gesù ha domandato 3 volte al Padre se poteva togliere quel sacrificio. E gli ha risposto: se tu non fai questo, dove va a finire l'uomo? Noi non possiamo capire quanto ha sofferto Gesù. Ma proviamo a pensare, anche nei momenti, che tutti abbiamo dei momenti non sempre buoni, anche con la fede, ma pensiamo di quello che ha fatto. Adesso che prendiamo la Santa Cena, non deve essere solo in questo momento che ricordiamo di quello che ha fatto Gesù per noi, ma spesso dobbiamo ricordarci, specialmente quando siamo veramente anche giù nei problemi. I problemi passano, i problemi saranno per tutti. Non è che noi non li abbiamo e chi non crede non hanno, è solo loro che li hanno. Li abbiamo tutti. Anche i problemi ci aiutano nella fede, perché anche nei problemi vediamo come Dio opera. Ma dobbiamo vedere i problemi, non i problemi se oggi abbiamo da mangiare o se non stiamo bene, ma dobbiamo vedere il problema nostro dentro. Noi prima dobbiamo vedere cosa piace a Dio, quello che vuole Dio da noi, perché Dio già sa quello che abbiamo bisogno. E ringraziamolo ogni giorno di quel grande sacrificio. E adesso che prendiamo la Santa Cena, vogliamo veramente prenderla con un sentimento, con un ringraziamento che possa rimanere nel nostro cuore fin quando viviamo, che capiti qualsiasi cosa nella nostra vita, ma non dimentichiamo questo. Così vi lascio in questa pace, perché Gesù è il principe della pace in ogni situazione. Non dobbiamo spaventarci se un momento non c'è, ma Lui sa che desideriamo, che apprezziamo. Se noi non apprezziamo questo, neanche Dio non apprezza noi. È così. Andiamo avanti. E che Dio benedica questa Chiesa. Come Paolo ha detto che è geloso, anch'io sono geloso, che la Chiesa non vive, che deve crescere nello Spirito. Grazie anche a voi che la mantenete questa Chiesa, che ci aiutate e che possiamo così gioire insieme. Amen.